So. Und heute rufen sich die Menschen in den christlichen Kulturen zu: Frohe Ostern.
Ed oggi le persone della cultura cristiana si augurano buona Pasqua. Oggi è la domenica di Pasqua ed è il punto più alto di tutto quello che avviene in questo periodo di Pasqua. E questa storia della Pasqua porta o ha portato al fatto che c'è stato un evento, qualcosa che prima non era visibile, che era talmente fuori da quello che conoscevamo, da essere quasi impossibile da dire, e forse lo è ancora, e cioè questo evento ha cambiato il punto di vista e il comportamento e la relazione dell'uomo con il mondo e con la vita e la morte in modo radicale. E questo evento ha anche portato al nascere di una nuova religione, è stata la base per quello che noi oggi chiamiamo cristianesimo. E che allora si è sviluppato e si è diffuso in modo velocissimo attraverso il mondo. E questa circostanza era in fondo molto semplice. La risurrezione di Gesù. E le persone, i credenti prima, dicevano: è risorto. E l'altro rispondeva: sì, veramente, è risorto. E questa risurrezione ci mostra qualcosa dove le persone hanno sperato a lungo, che hanno desiderato a lungo, di cui avevano sentito parlare che forse poteva essere così, e cioè che non soltanto questo piano biologico esiste, e cioè che soltanto la persona non appartiene soltanto a questo piano biologico, ma che c'è anche un altro piano, un altro livello, un altro piano spirituale, e dove lì c'è la vita eterna, ma non la vita come noi la immaginiamo nella sua forma biologica, bensì in una forma che non appartiene al biologico. E che gli esseri umani hanno accesso ad un altro piano spirituale, ah, già allora in qualche forma si sapeva. E vi ho anche raccontato che gli sciamani, che avevano i loro metodi speciali, la trance e così via, sono per così dire entrati all'improvviso in questa dimensione all'incirca 30.000-50.000 anni fa, e hanno fatto esperienza e avevano anche conosciuto, e sono poi state sviluppate queste conoscenze dai rishi in India e dai mistici nel Medioevo, e tutti hanno raccontato che poi, quando questa mente che appartiene al piano biologico, e che è importante per questo piano biologico, quando questa mente tace, quando non c'è, quando con qualche metodo, per così dire, gli abbiamo tolto la forza, allora la mente si apre, lo spirito si apre, abbiamo accesso a delle sfere più elevate. Noi siamo rinchiusi, inclusi in una struttura biologica e a questa struttura biologica appartiene una forza mentale che potremmo anche chiamare una forza di protezione. Questa forza è deputata a tenere insieme questo sistema, a sorvegliare che questo sistema rimanga in vita e che venga mantenuto in vita, e questa forza si chiama io. Ed ognuno di noi conosce questi momenti in cui per tutto il giorno ci diciamo sempre: io ho bisogno di questo, io sono così. Una sorta di identificazione con il corpo, ed è lì per questo, ed anche una sorta di possesso. Io sono il mio corpo, io sono le mie emozioni. E in qualche modo io sono anche gli stati del corpo, io sono anche quello che succede quando io sono triste. Tutto questo gira attorno a questo io e può essere anche molto violento e molto radicale. Può essere addirittura molto un disturbo perché fondamentalmente è lì per stare attento al fatto che noi restiamo in vita, non soltanto del corpo, ma anche i nostri pensieri, le nostre idee, i nostri concetti, perché anche quelli noi li possediamo e questi siamo noi, e quindi se qualcuno me li mette in discussione, allora dobbiamo difenderli, dobbiamo opporci. Questo io è quindi da un lato non soltanto importante, ma è proprio il potere di protezione della vita, e questo ci deve essere molto chiaro, ma anche forme in cui noi, come esseri umani, ha causato anche delle forme in cui noi, come esseri umani, ci attacchiamo l'uno con l'altro e ha portato a delle guerre, a dei conflitti. E questo avviene. È quello che gli sciamani, i rishi e i mistici hanno riconosciuto, questo io che se vogliamo è il problema. E così allora, già da allora, da decine di migliaia di anni, si sapeva che si trattava di ridurre questo io, di tranquillizzarlo, di ammorbidirlo. E ci sono veramente tanti metodi per farlo. Le persone hanno, per esempio, nel Medioevo, si sono puniti pubblicamente per lasciare andare questo io. E ci sono state delle anche forme molto simili che esistono ancora oggi, insultare il nostro io e volerlo lasciare andare e, come si capisce bene, non funziona, perché da qualche parte a volte si dice è difficile lasciare andare io. Una delle vie che anche è stata percorsa dal cristianesimo è che questo io, per così dire, lo comprendiamo come qualcosa che ha bisogno di se stesso, di autoriferito. Io sto al centro di tutto, tutto si riferisce a me, la mia vita sta al centro del mondo. E tu sei qualcuno dove io devo stare attento di com'è la mia relazione con te, perché addirittura in una certa misura potresti essere un nemico, qualcuno che disturba la mia pace. Einstein, in una frase molto famosa, l'ha riassunto così. Un uomo è una parte del tutto definita nel tempo e nello spazio, del tutto che noi chiamiamo universo. Io aggiungo però, ma lui si fa esperienza di se stesso e il suo pensiero, il suo sentiero, come separato da tutto il resto, in una specie di illusione ottica della mente. Questa percezione di separazione, di essere separato, è un'idea folle, è una prigione che come nostra esigenza personale e per la tendenza ad andare verso l'altro ci limita e quindi il nostro compito è quello di venire fuori da questa prigione, liberarci e aprire il raggio. E adesso qui dico è un aspetto della compassione, posso aprire questo raggio verso gli altri in modo che tutti gli esseri viventi e la natura nel suo insieme possiamo vederla nella sua bellezza. E questo è veramente il grande approccio. Gesù, l'ha detto forse per primo. Ha detto, ama il tuo vicino come te stesso. È partito dal principio che noi stessi ci amiamo. E poi sono arrivate altre formule simili e la comunità cristiana si occupa molto con compassione, con cura, soprattutto di poveri, di malati e così via. Il San Francesco è veramente conosciuto e famoso per questo ed è diventato un esempio. E in molti altri campi, in molte altre religioni, anche come possibilità o spesso come unica via, è stato mostrato aprirsi agli altri, aprirsi all'altro, al diverso, per così dire, per poter ridurre questo autoriferimento, questa strettezza della mente e superarla. E ci sono leggi, prescrizioni, indicazioni, che ci fanno aprire all'altro. Fondamentalmente è giusto. Di fondo tutto il problema sta, se vogliamo, come problema, è già stato riconosciuto dagli sciamani, e cioè venire fuori da questa ristrettezza della mente con cui siamo completamente identificati. Ma non si tratta di essere proprio identificati, si tratta proprio di questo io, quindi tutto questo complesso sta nel fatto che noi dobbiamo indirizzarci verso qualcosa con i nostri sensi per stabilire che noi rimaniamo in vita. Visto così, è anche giusto ed ha anche un approccio giusto, per così dire, come ha detto anche Einstein, dobbiamo venire fuori da questa ristrettezza. Ma ora tutto quello che noi abbiamo sperimentato finora, non soltanto nel cristianesimo, ma anche in altri campi morali, etici, spirituali, è un ambito un po' troppo piccolo. È un ambito dove a volte si prendono dei buoni frutti, ma a volte anche ci si stressa nel tentativo di avere sempre compassione, e compassione quando io invece non sono pronto. E molte persone ci sono state che, nonostante la loro compassione e tutto il resto, non hanno del tutto superato, o soltanto in piccola parte, questa coscienza biologica che in qualche modo è rimasta correndo parallelamente. Così è nato quello che chiamiamo un po' l'ipocrisia. Faccio una cosa, ma ne penso un'altra, e così via. Questa è la nostra situazione e ci mostra anche però una via di uscita, che di base questa apertura radicale della mente. E abbiamo anche visto che occuparci direttamente dell'io non serve perché rimane, esce da una porta e rientra dalla finestra e soprattutto magari diventa particolarmente forte, particolarmente disturbante, addirittura pericoloso. Io sono veramente molto grato di non essere nato nel Medioevo, perché nel Medioevo e con la Chiesa che c'era nel Medioevo, la gerarchia ecclesiastica del Medioevo, la violenza nel nome di Cristo. E ancora di più sono grato di aver avuto accesso alle comprensioni, alle esperienze del Buddha, ai suoi discendenti e al primo posto Thich Nhat Hanh. Che viene fuori, lui parte, come vi ho detto nei giorni scorsi, ed è anche per me quella la via veramente, un accesso eccezionale, unico a quello di cui vi ho appena parlato, e cioè un'apertura dell'io, un aprirsi dell'io. Questa è la nostra pratica. E così oggi veramente per concludere questo percorso, vorrei descrivervi questa via di pratica e rendervi chiaro perché ci serve e perché è la nostra base. Vi ho detto che questo io lo definisco come una forza mentale che appartiene alla sfera biologica e questa forza mentale è lì perché per riconoscere chiaramente che qui c'è qualcosa, qui c'è un oggetto, quello che è. E questo potere, questa forza mentale deve riconoscerlo e automaticamente si collega ad esso per poter verificare in che relazione io posso entrare con questo oggetto a partire dalla mia modalità di sopravvivenza. Quindi devo rifiutarlo, devo tenerlo, c'è subito questa relazione io-tu. Questo appartiene automaticamente, subito, alla forza mentale dell'io. È lì per questo. Il Buddha ha avuto un'altra, e per dirlo così, una nuova forza, e l'ha scoperta nello sviluppo degli esseri umani. L'ha sentita. L'ha descritta, l'ha presentata e ne ha fatto la parte centrale della via e l'ha chiamata Sati. Sati è una consapevolezza, è una forza mentale. E può ovviamente anche fare la stessa cosa come l'altra forza che vi ho nominato. Può guardare fuori e vedere un oggetto. E questo è il fondamento del nostro essere nel mondo, ma adesso viene qualcos'altro. Questa forza mentale non viene dal modo di sopravvivenza, di mantenimento in vita, perciò la relazione che nasce verso l'oggetto non è fatta per verificare se quell'oggetto è favorevole o pericoloso per me. E questo è veramente una differenza importante, decisiva, molto piccola, molto fine di Sati. Sati può vedere esattamente nello stesso modo dell'altra, ma non ha per così dire il comandamento biologico di valutare e verificare, ma può lasciar stare, lasciar essere. Il Buddha ha veramente raccontato un fatto molto piccolo. Qualcuno gli ha parlato, era qualcuno che veniva da lontano, non era un suo allievo, e aveva l'idea che il Buddha gli desse quello che lui desiderava, Bahia, e Bahia l'aveva proprio, per così dire, invaso, chiedendogli: ma come faccio a venire via dalla sofferenza? Ma insomma, qual è la via? Come faccio a venire fuori da questi pensieri dell'io? Perché dopo tanti anni di pratica questo è ancora lì. E il Buddha gli ha detto semplicemente: quando in quello che vedi c'è soltanto il vedere, allora non c'è nessun'altra classificazione, valutazione, giudizio, riferimento a me e così via. Quando in ciò che vedi c'è soltanto il vedere, quando quindi i sensi non sono occupati sotto l'aspetto del sopravvivere, ma semplicemente sono fatti per vedere. Questo è veramente il primo passo della nostra pratica. E deve essere veramente molto chiaro che proprio si tratta proprio di questo piccolo, finissimo, ma decisivo, aspetto diverso. E questo nella nostra vita quotidiana noi dobbiamo attivarlo continuamente. Vedo qualcosa e lo vedo soltanto. Sento qualcosa e lo sento soltanto. Ogni forma di arrivare lì e andare ad allungare le mani verso la modalità di sopravvivenza non succede più, ma non perché la sto fermando, perché lì ci sono di nuovo lì io che lo sto fermando. Oh, guarda un po', guarda come sono stato bravo, adesso mi lascerà in pace. E lo sappiamo, insomma, sentiamo di queste storie, di questi fraintendimenti, dove appunto, l'io esce dalla porta e rientra dalla finestra. Noi abbiamo un altro stato mentale adesso, un'altra consapevolezza che stiamo impegnando e quindi abbiamo una consapevolezza che ha, per così dire, un altro incarico, non più quello di mantenerci in vita e di assicurare la nostra sopravvivenza, ma nel momento soltanto è lì per poter stare con quello che c'è. E oggi ve lo dico proprio chiaramente. Non si tratta di vedere quello che c'è, questo è l'inizio, ma si tratta ora di non entrare subito nella reazione. E non si tratta che adesso arrivo io e dico no, no, lasciami stare, io sono un bravo scolaro. Notate questa differenza, è sottile. Quindi, quando qui e là noi l'abbiamo attivato e noi lo esercitiamo, oppure lo attiviamo in qualsiasi situazione, Diciamo, io sto vedendo per esempio un fiore e mentre io posso valutare, vedere tutte le sfumature, mi può piacere o non piacere, però faccio una cosa, lo vedo e niente di più. C'è un'espressione di un pittore che adesso non ricordo come si chiami, quando veramente vedi, ti colleghi con il fiore, allora la definizione sparisce, la parola, la classificazione non c'è più, sei soltanto lì e con questa mente noi abbiamo qualcosa di nuovo, vediamo la vita in un modo completamente diverso, perché non veniamo da quella modalità di sopravvivenza normale. E possiamo vedere un oggetto, un volto, possiamo ascoltare un suono e stiamo lì con quello, quando in ciò che ascolto c'è soltanto ascoltare. Nelle sue insegnamenti il Buddha è partito proprio dai sensi. Allora finisce la sofferenza, allora c'è la pace nella mente. Ora andiamo avanti. Siccome non ci riferiamo più verso un oggetto e non dobbiamo più concentrarci sulla modalità di sopravvivenza, non abbiamo più adesso questa esigenza di poter far entrare altri oggetti nel nostro campo mentale. Abbiamo semplicemente la libertà di aprire l'orizzonte, ampliare l'orizzonte della nostra mente, senza avere la paura di perdere qualcosa, senza avere la paura che qualcosa ci sfugga, perché normalmente sappiamo che mentre io sto guardando da una parte, dall'altra parte arriva l'orso bruno che mi vuole mangiare, quindi noi stiamo sempre lì a guardare. È un comportamento molto normale degli esseri umani, come se scannerizzassimo tutto quello che vediamo sempre per verificare se veramente c'è qualcosa che può essere pericoloso, e questo è l'importante per me, mentre con questo nuovamente, con questa mente che può semplicemente vedere, non c'è più questo, ma posso aprire il mio sguardo, la mia mente, e chi si esercita in questo poi stabilisce che in qualche modo nel mio essere c'è qualcosa che si apre, anche se io posso vedere chiaramente un dettaglio, sto comunque con il tutto, sono in cucina e magari guardo qualcosa e so che cosa sta succedendo anche se non sto precisamente guardando. Quindi possiamo aprire la coscienza, la consapevolezza, l'orizzonte, avendo un accesso intuitivo a tutto, al tutto. E questo funziona soltanto con sati. Questo è il secondo aspetto che il Buddha ha sempre illustrato, e ha preso l'esempio di stare su una montagna e guardare sotto tutto il paesaggio, l'ampiezza del paesaggio che si estende sotto di noi. Ma attenzione, la chiarezza, il risveglio, la precisione, il non giudizio devono restare. Quando sono lì e apro il mio sguardo e adesso sono qualcuno che gioisce di quello sguardo e dice che bello, allora non sto praticando, sono semplicemente un turista del mondo dell'io. Anche qui c'è proprio un punto molto importante. In questo punto vi voglio citare Trungpa Rinpoche, che chiama questo aprirsi della mente la consapevolezza panoramica. Quindi è veramente quando io sono davanti a un panorama e sono collegato con il panorama, ma tu vedi una vista molto ampia, un grande campo visivo, ma lo vedi perché tu vedi tutti i dettagli. No, aspetta un attimo, è scioccante, cioè vedo tutto, vedo i dettagli. E lui dice, tutte e due, altrimenti non c'è la pratica. E possiamo proprio osservarlo bene quando noi apriamo lo sguardo, ma poi siamo spariti in qualcosa di vago e magari anche entusiasta, no? Stai con tutta l'ampiezza dello sguardo, della mente, ma sei sempre con i dettagli. E con le singole cose ci sei sempre collegato. È un po' difficile raccontarlo, bisogna semplicemente esercitarsi. E possiamo sempre, dobbiamo sempre esercitarlo quando, per esempio, sto in una stanza, in uno spazio, apro la porta, entro in questa stanza e mi fermo. E ora apro la mia mente. E non devo aspettare finché arrivo ha un panorama bellissimo, quello può essere il mio punto di vista di quel momento. E lì c'è tutto, senza però valutare, giudicare. Magari potrei scoprire anche, vedere anche la biancheria sporca nell'angolo, ma anche lì non nasce un giudizio, oh no, bisogna mettere a posto. Può arrivare magari dopo o anche no. Ma la cosa decisiva è che c'è questo passo indietro e aprirsi e noi lo esercitiamo sempre e di nuovo, senza arrivare nella modalità di sopravvivenza. Naturalmente, questo modo di sopravvivenza ci direbbe no, bisogna assolutamente mettere a posto quella biancheria lì, così non va bene. Questa è la consapevolezza panoramica. E in qualche modo meraviglioso e saggio è questo un passo verso la libertà. E andiamo ancora un passo avanti. Quando, se potessimo fermarci così, allora arriva uno stato mentale che non giudica, vedo il tutto, sto con il tutto. Ma non arriva nessuna classificazione. E questo stato mentale nel buddismo viene chiamato Upeksha. Upeksha viene tradotto con equanimità, ma non del tutto abile, perché quello che succede è che io vedo tutto. Vedo il tutto e non do preferenza a nessuna delle parti. Perciò una traduzione migliore, secondo me, dall'inglese, una bella o forse migliore traduzione che è stata trovata è considering mind. Consider vuol dire prendere in considerazione, quindi non vuol dire valutare, giudicare, classificare, ma stare con tutto, perché quello viene dopo, riguardo a tutta la situazione, ma di fondo io sono lì con tutta la situazione, ma Tai dice non devi essere neutrale. Tu hai comunque questa precisione, la chiarezza, il risveglio e l'apertura che hai imparato da prima, quindi di stare con un oggetto, aprire la mente nella consapevolezza panoramica e adesso arriva questa equanimità o considering mind, questa mente che considera, che prende in considerazione. È qualcosa che ha anche qualche cosa a che vedere con dare valore, con prendersi cura, ma già diventa un significato sociale. È un po' difficile tradurlo in tedesco, forse anche in italiano. Direi che questa mente che prende in considerazione è forse la migliore. E questa distanza, questo stato mentale, è proprio la prima forza mentale che appartiene alla grande mente libera. È il primo. La prima qualità mentale o comportamento mentale che nel buddismo appartiene a tutti questi stati mentali che vengono definiti illimitati, sconfinati e quindi non autoriferiti. Abbiamo come fondamento di questi Upeksha e poi arriva la benevolenza, la compassione, la cura. E la gioia condivisa. Ed ora, riferendomi agli insegnamenti del buddismo tibetano, ora questo lo rigiro, cioè il fondamento di questi stati mentali incommensurabili, come si dice, sconfinati, è upeksha e non la gentilezza amorevole, quindi metta. Metta è il risultato di Upeksha. Prima di tutto devo arrivare in questa mente molto grande che non giudica e poi dopo posso essere collegato con tutto e allora poi quello che viene logicamente dopo è tutto quanto avere benevolenza con un cuore pieno di calore. E questo è il nostro percorso nella libertà. La nostra strada verso una mente non confinata, non autoriferita. E quindi non c'è un'esperienza mistica di fondersi con l'universo e con il tutto. Chi cerca questo deve trovare altri metodi. Noi invece abbiamo questa via e per così dire, che si dice la perdita dell'io, anche se a volte nemmeno questo è detto bene, perché è una via in cui noi arriviamo in uno stato dove semplicemente l'io non viene conosciuto. Il Buddha l'ha descritto come nirvana, in cui tutti questi stati mentali che appartengono alla coscienza biologica non ci sono. E perciò proprio, e questo succede proprio perché noi con questi stati mentali incommensurabili siamo venuti fuori da questa mente. Non c'è più questo rifiuto o vorrei avere. È proprio un accesso diverso alla nostra vita che ora porta a prendere in considerazione, ad avere benevolenza e se è necessario aiutare e sostenere, ma sempre con una chiarezza della mente che vede chiaramente che c'è questo che ora è da fare, ma sempre con l'incarico, diciamo così, di rimanere nella grande mente. Mai, in nessuna forma, in nessun modo, è in primo piano il fatto che noi stessi dobbiamo essere protetti. Ma c'è un ambito più grande della mente dove entriamo, che ha il compito, come ci dice sempre il Buddha in modo molto semplice, il compito è non creare nessuna sofferenza. Perciò c'è questa forza che sta dietro a questo. Io dico che quando arrivo lì, dove vi ho chiarito con questo percorso e sempre di più, mi rendo conto che questo autoriferimento posso lasciarlo andare, ma non perché mi metto alla prova da un punto di vista morale, magari per la paura sociale, ma proprio come frutto della pratica, allora noi veramente andiamo avanti, incredibilmente. E questo, se volete, è la nostra Pasqua. È veramente una via molto semplice in fondo, una via che si può fare, fattibile, qualcosa che possiamo attivare, che possiamo esercitare, che non appare da qualche parte improvvisamente, ma nonostante ciò appartiene a tutta questa via che vi ho descritto e richiede fondamentalmente già all'inizio un'altra visione. Una visione adesso che non è più quella che in primo piano c'è, la mia autoprotezione, la mia sopravvivenza, il compito della coscienza biologica. Lì non è così messa in primo piano. Questo i mistici, gli sciamani lo sapevano. E poi, dopo di loro, l'hanno anche raccontato di arrivare in questo stato mentale ampio dove questa forza non c'è. Non c'è più il compito di proteggere noi personalmente, ma stiamo nell'insieme di tutto e si può fare. Questo è un percorso di pratica e porta a una esperienza, se vogliamo, simile eppure del tutto diversa, non vi pare? Porta a quello che a volte è incredibilmente difficile cercare di andare verso l'altro, di venire fuori da questa chiusura dell'io, questa forza che ci lega sempre, che ci tiene, che ci trattiene, con cui siamo identificati. E che ci porta, ci spinge alla reazione, questa forza mentale, noi la superiamo attraverso una nuova, altra forza mentale che il Buddha ha chiamato Sati. Una forza mentale che c'è in noi, che sicuramente ora in noi uomini moderni è stata scoperta dai tempi del Buddha, ma nello stesso tempo, in questo tempo, c'è stata questa forza mentale che è relativamente giovane nella storia dell'uomo come scoperta, ma c'è. E così potrei dire, vi ho dato una buona novella, un'altra buona novella che è molto semplice, soltanto attivare uno stato mentale che abbiamo per venire fuori da questa ristrettezza dell'autoriferimento. E poi, quando noi siamo venuti fuori, e magari succede nella meditazione, quando siamo del tutto quieti, svegli, presenti, allora ci rendiamo conto di come la mente si apre. E poi troviamo accesso alla saggezza intuitiva e alla compassione. In questi giorni, mi è accompagnato sempre una frase che ha formulato qualcuno ispirato dal San Benedetto. Ed è anche questa, se vogliamo, una via, una descrizione, e molti di voi la sapranno. Taci e ascolta. Presta ascolto al tuo cuore, cerca la pace. Ed è quello che abbiamo fatto in fondo. Abbiamo compreso fino in fondo che anche tacere, il silenzio, significa questo, senza pensieri, ma richiede anche una pratica immensa, per cui noi abbiamo dei passi e piano piano dobbiamo entrare in questi passi, e allora arriva questo sentire intuitivo, qualcosa, sentire qualcosa che prima non abbiamo sentito, visto, udito, proprio perché adesso, in quel momento, non siamo più nella mente autoriferita in quel momento. Ed è veramente così bello quando si dice presta ascolto, presta orecchio al tuo cuore, perché questo ascoltare viene proprio da un'altra mente, non dalla mente cognitiva, della mente che classifica, ma da una mente intuitiva. E quando siamo lì, lì c'è la pace. Il Buddha ha utilizzato la stessa parola nella meditazione di metta, cosiddetta. Comincia coloro a cui è chiaro che la pace è lo scopo della vita. È proprio questa silenziosa, fondamentale calma della mente, priva di violenza, che non conosce niente da cui difendersi e niente che vuole avere. Ma come vi ho detto, si tratta di un'esperienza completamente diversa ed è fattibile. Questo per me è Pasqua. La via fuori dall'autoriferimento verso una mente grande che comprende tutto e che è piena di pace. Bene, allora esercitiamoci sulla via.
Lasst uns üben und den Weg gehen.